Bene, siamo tornati. Come vi avevo promesso, volevamo andare anche un po' ad affrontare il tema Milan, perché ci sono un po' di cose da verificare. Facciamo così un passaggio anche sul Milan, poi ritorniamo un attimo anche sull'Atalanta, su quella siamo alla vigilia di una gara che stiamo aspettando tutti quanti, Jacopo.
Discretamente tutti importante, quanti.
No, c'è grande attesa, proprio perché vogliamo vedere all'opera questa squadra che ci ha veramente... affascinato.
Posso dire la squadra giusta nel contesto giusto per regalarci magari
ma che la squadra che ti emoziona, la squadra che in questo momento sta scrivendo. Anzi, facciamo una cosa, partiamo proprio da qui, poi torniamo un attimo sul Milan e così discutiamo anche di una cosa che riguarda le due romane, perché c'erano degli appunti tattici che possiamo rigirare ad entrambi presenti.
Molto interessanti, due ospiti d'eccezione ovviamente per questa mezz'ora insieme. Il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Direttore, ben trovato.
Xavier, ciao, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport.
Ci fa compagnia anche Daniele Daino. Ciao Daniele.
Che vediamo? Guarda un po', vedi lì Skype.
Ale.
Aspetta, avevo...
ti sei... Allora, mi sente bene, vero?
Adesso sì, facciamo una prova Daniele. Abbiamo avuto un attimo un piccolo...
Lo sentiamo un po' male.
Ti sentiamo un po' male Daniele. Vediamo un attimo di perfezionare il collegamento, altrimenti lo facciamo telefonico se c'è qualche problema di collegamento. Daniele, facciamo di nuovo una prova. Tante volte ci abbiamo risolto. Daniele?
Senti?
Adesso sì, sentite? Proviamo. Adesso sì,
perfetto.
Bene. Allora vediamo un po' se resiste il collegamento, altrimenti chiamiamo subito telefonicamente Daniele Daino. Partiamo da questa.
Siamo
alla vigilia, dai, un pensiero facciamolo e poi andiamo sugli altri temi. Vorrei però sentire sia il direttore Iacobelli, Daniele Daino, sulla partita dell'Atalanta. Domani noi andremo anche un po' così, saremo molto su questa partita. Oggi vogliamo così fare un accenno, ecco la musica che ci introduce, che crea sempre grande
saremo
attesa.
Saremo molto a Lisbona.
Grande emozione. Siamo stati già nel primo collegamento, nella parte iniziale a Lisbona con l'inviato. Xavier, parto da te, dicevo tanta attesa, l'emozione, la voglia di vedere un'impresa, un'altra.
Ma io credo che in questo momento questa attesa si mescoli all'orgoglio dell'Atalanta, perché rappresenta il calcio italiano nella finale 8 di Champions League ed è un traguardo che assolutamente si è già consegnato alla storia, non soltanto di un club che di anni ne conta 113, ma del calcio internazionale, perché se noi pensiamo a che cosa rappresenti l'Atalanta, ovvero una città di 120.000 abitanti e una società che 10 anni fa, quando Antonio Percassi ne ridivenne il presidente, era in Serie B e in 10 anni ha scalato tutte queste posizioni in campo internazionale, non soltanto in campo nazionale, con Gasperini ha inanellato un quarto, un settimo e 2 terzi posti, ed è arrivata ai quarti di finale della Champions League grazie alla bravura di questo tecnico che, nonostante nell'arco di 4 anni abbia visto rimanere alle sue dipendenze soltanto 3 giocatori della sua prima Atalanta, ha portato questa squadra a vette di calcio spettacolare, di qualità di gioco che sono assolutamente eccezionali, tant'è vero che i complimenti che Gasperini e l'Atalanta hanno ricevuto durante questa stagione europea sono tutti la metafora dentistica di Guardiola, che evidentemente ha procurato ulteriore notorietà a Gasperini e ai suoi giocatori. Quello che secondo me deve essere sottolineato nel calcio globalizzato, nel calcio delle proprietà straniere che anche in Italia hanno preso piede, come testimoniano le cronache di questi giorni, il cambio di proprietà alla Roma che passa da un proprietario nordamericano all'altro, in questo calcio globalizzato c'è un modello totalmente italiano, nella fattispecie totalmente bergamasco, che fa riferimento all'unico ex calciatore di Serie A che per 2 volte è diventato prima presidente e poi anche proprietario del club in cui ha militato ai massimi livelli, cioè Antonio Percassi, così come l'amministratore delegato, il figlio del presidente Luca Percassi, è cresciuto nel vivaio della squadra. C'è un legame fortissimo con le radici bergamasche, con le radici nerazzurre di una società che, non dimentichiamolo, Percassi ha giocato insieme con Gaetano Scirea prima che questi passasse alla Juventus, del vivaio, della valorizzazione del vivaio del settore giovanile, ha fatto sempre storicamente un suo punto di forza, coniugando questa irresistibile ascesa sul campo con eccezionali risultati per quanto concerne la gestione di un bilancio che da 4 anni registra utili progressivamente da primato, che ha registrato un fatturato da primato di 186 milioni di euro nella stagione, nell'anno solare 2019, in attesa di conoscere gli esiti del 2020 nonostante il Covid, e quindi è di una società che si è comprata lo stadio, che sta accelerando i tempi della sua ristrutturazione per riuscire. Il 7 e l'8 settembre a Bergamo arriveranno gli ispettori dell'UEFA per verificare se esistano le condizioni perché l'Atalanta possa giocare a Bergamo la prossima Champions League, di una società che ha investito circa 60 milioni di euro nel suo centro sportivo, che ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza europea. Quindi quando si parla di Atalanta, il vocabolo cui non si deve fare ricorso è quello di miracolo. Qui non c'è nessun miracolo, qui non c'è nessun prodigio. Qui c'è una cultura del lavoro, c'è una umiltà, c'è uno spirito di sacrificio, c'è la capacità da parte di chi dirige questa società di ingaggiare gli uomini giusti al momento giusto, collocandoli al posto giusto. Questo è,
anche perché,
è il messaggio, certo, che arriva da Bergamo. Anche... Se poi da ultimo pensiamo che, valutando l'organico del Paris Saint-Germain e valutando quello dell'Atalanta, il valore sul mercato sia registra una distanza abissale di circa mezzo miliardo di euro a favore dei francesi, che non hanno mai vinto nulla in campo internazionale nonostante i pesantissimi investimenti della proprietà araba, abbiamo un'idea di cosa significa il confronto di domani, il programma domani sera a Lisbona. Sono due modi molto diversi
di il calcio, lontani proprio.
Sono due come dire, modelli che evidentemente si sottopongono al giudizio degli appassionati. Io credo che il modello Atalanta in questo momento sia l'oggetto della simpatia generale anche di chi non necessariamente è tifoso atalantino.
Assolutamente. E vado da Daniele Daino, leggo proprio da Tutto Sport, pagina 14, Dea senza paura sarà una squadra sempre d'assalto. Te l'aspetti così domani sera, Daniele?
Ma intanto faccio i complimenti al direttore, perché parlare dopo il direttore ha spiegato in maniera, a mio avviso, perfetta, insomma, quella che è la realtà Atalanta e i segreti di questa società e di una squadra che anno dopo anno si sta migliorando. Quindi i miei complimenti al direttore, perché proprio ha fatto una descrizione perfetta. Io rimarrei più su quello che magari mi compete un po' di più, che è la parte tecnica, quindi come preparare queste partite, come provarla a vincere cercando di affrontare una squadra che ha qualità importanti. Intanto bisogna tenere in considerazione una cosa, che c'è stato il Covid, e se c'è stato un campionato ad essere stato penalizzato e quindi squadre che hanno giocato poco, e sono proprio le squadre francesi. A tal punto mi verrebbe da pensare che l'Atalanta può giocarsi questa partita intanto con la giusta serenità, perché comunque sia l'Atalanta, diciamoci che ha poco da perdere, nel senso che chi ha da perdere è il Paris Saint-Germain, ma per quello che ha detto il direttore, nel senso, basti pensare agli ingaggi dei giocatori,
certo, agli investimenti,
tipo di fatturato che ha il Paris Saint-Germain invece dell'Atalanta. Quindi da quel punto di vista proprio l'Atalanta ha una grande carta da giocarsi, che è quella della serenità. Dall'altra parte invece, come provare a portarla a casa? Sono due le possibilità: o andandoli a aggredire immediatamente, quindi mettere in campo quella che è una condizione psicofisica che l'Atalanta ha dimostrato di avere anche nel dopo post Covid, o se no attendere. Attendere vuol dire cercare di tenere la partita accesa, in equilibrio, perché sono convinto che soprattutto nella seconda parte del secondo tempo il Paris Saint-Germain potrebbe accusare quel calo fisico che abbiamo visto anche da parte del Lione, con tanti giocatori che avevano i crampi.
Quindi una sorta di gestione, stai dicendo tu, no? Che ultimamente l'Atalanta ha mostrato, dobbiamo dirlo, nel corso dell'ultima parte ha mostrato anche una grande capacità di gestire, non solo di
un po' meno corsa, un po' più gestione.
Perché, sai, poi le partite durano 90 minuti, se non bastassero i 90 minuti poi si andrà ai tempi supplementari. E quindi io quell'aspetto lì lo terrei ben presente nell'andarla a preparare. Poi certo, se si riesce a fare una partita per più di un'ora a certi livelli, benvenga, insomma, con un'Atalanta subito aggressiva e che propone il suo calcio, perché una cosa è sicura: l'Atalanta non subirà, sono convinto, solo il calcio del Paris Saint-Germain, anzi cercherà di fare la partita.
Xavier, vengo da te per chiudere questo discorso, ti chiedo qualche, diciamo, indicazione sulla formazione della squadra di Gasperini.
Ma guarda, ne parlavamo un po' anzi con Fabio Gennari, che è a Lisbona con l'Atalanta, e ci raccontava di come ci sarà questa sera la seduta prepartita allo stadio, l'unico dubbio riguarda chi affiancare in attacco a Zapata e Gomez, sono in ballottaggio Pasalic e Malinovskyi, senza dimenticare ovviamente Muriel, che quest'anno fra campionato e coppa ha segnato 19 gol, 11 dei quali subentrando a partita iniziata, ed si è rivelata una carta micidiale che presumo Gasperini intenda giocare nel prosieguo dell'incontro. E sappiamo bene come purtroppo Gollini sia infortunato e sia indisponibile, ma Sportiello offre le migliori garanzie, perché tutte le volte che è stato chiamato in causa questo ragazzo, a proposito di vivaio cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, è certamente uno dei simboli dell'attività, dell'incremento, della valorizzazione del vivaio che l'Atalanta ha sempre curato, così come evidentemente Caldara, che è il bergamasco, il giocatore bergamasco della squadra che incarna lo spirito della squadra stessa. Io sono convinto che al di là e oltre le disquisizioni puramente tattiche di cui abbiamo parlato poc'anzi, questa squadra andrà in campo con una forza interiore speciale, ed è la forza che le deriva da rappresentare una città che è stata martoriata dal Covid, 6.000 morti, di cui 672 soltanto nel capoluogo, una tragedia immane. Nessuno di noi, penso, dimenticherà mai quei camion dell'esercito che portavano via le bare dal cimitero di Bergamo. Quindi è una squadra questa che ha vissuto in prima linea, in prima persona, perché i giocatori sono rimasti tutti a Bergamo, e quindi le sirene che passavano ogni ora del giorno e della notte, quelle bare di cui parlavamo, quella tragedia immane che ha colpito tutta la collettività, ha dato, a mio avviso, una carica morale ulteriore. Tant'è vero che Freuler, in un post che ha pubblicato in questi giorni sul suo profilo Instagram, e Freuler è uno dei giocatori più importanti sulla scacchiera di Gasperini, è un calciatore nazionale svizzero che rifugge le luci della ribalta, ma che ricopre un ruolo anche all'interno dello spogliatoio particolarmente significativo. E Freuler sottolineava questo fatto, e cioè che questa squadra che parte sfavorita dal pronostico, che veste i panni di Davide contro il Golia francese, ma è una squadra che ha un'enorme vitalità, che dopo la ripartenza del campionato ha inanellato una serie di risultati tali da consentire di confermare il terzo posto per il secondo anno consecutivo, ed è un'impresa eccezionale questa. Quindi comunque andrà a finire a Lisbona, sarà un successo, perché nessuno, penso nemmeno il più ottimista fra i tifosi atalantini all'inizio della stagione, avrebbe mai immaginato che l'Atalanta sarebbe stata l'unica italiana alla finale 8 di Lisbona, dopo aver incassato 3 sconfitte consecutive nella fase iniziale del torneo a gironi. E anche qui si è trattato di un primato, quello di riuscire comunque a qualificarsi nonostante questa falsa partenza. Quindi io penso che la squadra affronti il Paris Saint-Germain nella migliore condizione psicologica, perché è il Paris Saint-Germain che ha tutto da perdere.
Sì,
il Paris
Saint-Germain, come diceva Daniele,
nonostante, certo, nonostante i massicci investimenti, massicci poi è un eufemismo, e molti milionari investimenti sul mercato di questi anni, ha sì fatto incetta di titoli francesi, di coppe di Francia, di coppe di Lega francese, ma in Europa ha sempre preso sonore bastonate. E quindi è chiaro che in questo momento, tra l'altro leggendo anche alcune dichiarazioni particolarmente tonitruanti di alcuni giocatori del Paris Saint-Germain che già pensano alla semifinale, in questo momento se fosse il Paris Saint-Germain ci andrei più cauto, perché dall'altra parte troverà una squadra che proprio per sua natura congenita da quando c'è Gasperini non pensa a difendersi, non va in campo per strappare un pareggio o per difendersi sperando in un contropiede vincente, va in campo per imporre il proprio gioco, ha una mentalità europea e nelle ultime partite del campionato ha dimostrato di essere assurda alla dimensione di grande squadra per il modo con il quale ha ottenuto alcune vittorie, andando in vantaggio, gestendo l'incontro, centellinando le energie che sono state profuse in quantità industriale durante il tambureggiante ritmo della ripartenza, e che quindi va, è a Lisbona e va ad affrontare il Paris Saint-Germain nella migliore condizione di spirito.
Ecco, io vado da Daniele Daino perché dalla redazione ci segnalano anche le parole di Karl-Heinz Rummenigge, che è uno che la sa lunga, no? Sulle questioni ovviamente molto delicate relative alla costruzione vera e propria dei tornei più importanti a livello calcistico, e dice questo: la modalità di questa finale a 8 avrà effetti clamorosi sui tifosi. In una sfida andata e ritorno vince sempre la più forte, ma in 90 minuti può succedere di tutto, c'è più thrilling. Dovremo tener conto di questa formula, del fatto che il pubblico non cade dalla sedia per la fase a gironi e che se bisogna incrementare qualcosa è proprio l'eliminazione diretta. Daniele, una Champions tutta eliminazione diretta è il futuro del calcio secondo te?
Bah, personalmente può essere una soluzione, anche se non vi nego che a me, soprattutto quando si arriva ai quarti di finale o perlomeno che si rimane nelle otto che si dovranno contendere la Coppa, mi piace comunque la formula fino alla semifinale andata e ritorno, ma semplicemente perché è giusto dare al pubblico, sia da una parte che dall'altra, dei club che rimangono, la grande opportunità di godersi lo spettacolo. Giocarsi la partita secca vuol dire trovare sempre delle location dove anche i tifosi stessi, non tutti hanno l'opportunità, insomma, di seguire le proprie squadre. Io penso che la soluzione della doppia partita in casa e fuori rimanga la soluzione più adeguata anche sul discorso proprio dei tifosi. Insomma, adesso è vero che col lockdown si sta provando e giustamente si è trovata questa soluzione,
bulla,
però
sì.
E in un futuro penso che sia più adeguato dare opportunità a tutti i tifosi delle proprie squadre, perlomeno una partita sulle due, di seguirla, insomma, di andarla a vedere allo stadio.
Chiediamo anche agli ascoltatori che cosa ne pensano su questo, se è più bella una formula di questo tipo, eliminazione diretta, oppure tornare alle gare quelle di andata e ritorno. Mi sento un po' più vicino al pensiero di Daniele, perché in effetti bisogna trovare anche delle location adatte, perché tu devi comunque far spostare delle persone. Non lo so, mi piace più la finale secca, mentre le altre le lascerei con questa formula. Xavier, che ne pensi? Invece credi che sia più opportuno provare una cosa di questo tipo perché lascia più imprevedibilità, oppure meglio quella tradizionale?
La formula dell'eliminazione diretta sarebbe un ritorno alle origini della Coppa dei Campioni, perché
era così.
Come ben sappiamo, fino all'avvento della Champions League, chi vinceva il campionato si qualificava al massimo torneo continentale. Poi evidentemente la moltiplicazione degli incontri causata dalla moltiplicazione degli introiti derivanti dai diritti televisivi ha cambiato la formula del gioco. Ma a mio avviso questa soluzione di emergenza, che ha un'unica pecca ovviamente, ma non dipende dagli organizzatori, cioè l'assenza del pubblico, può rivelarsi in futuro una formula vincente, proprio perché riecheggia le fasi finali degli europei, dei mondiali, dove dai quarti in poi o dagli ottavi in poi una partita secca decide il destino dell'una e dell'altra squadra. Ciò che conta, a mio avviso, per il calcio italiano in queste doppie finali a 8, perché c'è quella di Europa League, è avere l'Inter in semifinale di Europa League, la prima semifinale europea conquistata dal Nerazzurri 10 anni dopo il triplete di Mourinho. E questo è un dato molto importante, soprattutto per il nostro calcio a livello internazionale. E ci auguriamo tutti che il 21 di agosto a Colonia in finale ci sia l'Inter. Ed è altrettanto importante che nel più famoso, più ricco e più televisto, perché basti dare un'occhiata all'audience planetaria della Champions League per rendersi conto di quale seguito abbia, ci sia un'altra squadra italiana dopo le eliminazioni della Juventus e del Napoli. Il nostro calcio ha un grande bisogno di una affermazione a livello internazionale. Non vince l'Europa League, che allora si chiamava Coppa UEFA, dal 99, non vince la Champions League dal 2010. È tempo di invertire la rotta.
Sì, è il momento, quindi speriamo di poter veramente rompere questo digiuno. In Europa League non l'abbiamo mai vinta questa competizione da quando Europa League, quindi speriamo
insomma, l'ultima a riuscirci Coppa UEFA il Parma e Malesani, quindi parliamo proprio di un'altra epoca
e speriamo in Champions magari veramente di scrivere una storia, sarebbe qualcosa veramente di fantastico.
Senti,
speriamo,
facciamo
dai.
Una piccola chiosa finale con i nostri due ospiti, 30 secondi a testa tra Roma, Lazio e Milan per il prossimo anno, quale ha più possibilità a livello anche di costruzione, di progetti per il prossimo futuro, di ricalcare un po' quello che è il progetto, il miracolo Atalanta, e magari di creare anche un'altra bella storia, è un progetto
miracolo
duraturo.
No. Miracolo no, se no fai arrabbiare il direttore.
Allora, il progetto Atalanta,
c'ha
non
ragione,
miracolo.
Il progetto, dai.
Parto dal direttore Iacobelli, poi da Daniele Daino.
È presto per dirlo, perché è vero che il mercato scatta il 1° di settembre, ma in realtà è già in pieno svolgimento, ma le situazioni sono ben diverse l'una dall'altra. La Roma, come ben sappiamo, entro la fine del mese diventa di proprietà di Friedkin, ed è importante per il club giallorosso già in questo momento stabilire chi debba fare mercato, perché sul mercato chi si muove per primo spesso vince e fa i migliori affari. La Lazio, che torna in Champions League dopo 13 anni, vive e si sviluppa grazie all'intuizione di Lotito, che nell'arco della sua presidenza si è dimostrato l'unico con la sua formazione in grado di contrastare la Juventus per quanto concerne il predominio in campo nazionale a livello di Coppa Italia e di Supercoppa. Il Milan, a mio avviso, ha commesso avrebbe commesso un grave errore se avesse preso Rangnick, con tutto rispetto per il signore tedesco. Per fortuna ha fatto un'inversione a U, ha compiuto un atto di grande saggezza confermando Pioli, che ha una base molto solida, giocatori giovani, giocatori molto ricchi di talento, con un leader carismatico che risponde al nome di Zlatan Ibrahimovic. La conferma dello svedese, la conferma di Donnarumma devono essere i due passi fondamentali per la costruzione della squadra che l'anno prossimo punti a tornare in Champions League, che è la collocazione, sarei dire, storica e naturale del Milan.
Daniele Daino.
Ma è sicuramente tra le tre squadre la Lazio è quella che ha seguito un percorso, no? Un percorso di continuità, non ha mai venduto i migliori giocatori, basti pensare Immobile che da anni ormai va in doppia cifra, anche grandi centrocampisti che ha, da Luis Alberto a Milinkovic-Savic. La Lazio per me rimane una squadra che, se migliorata nell'organico, ha qualcosina in più anche rispetto, ma dato dal fatto della continuità del lavoro. Vuol dire che è una squadra che lavorano insieme da tanti anni, la Lazio si sta migliorando anno dopo anno, insomma, se riescono a fare quei due o tre acquisti, e David Silva ad esempio potrebbe essere uno di quelli, e aumentano la qualità dell'organico, vedo una Lazio che è ancora leggermente sopra il Milan. Del Milan ovviamente, una volta confermato Pioli e una volta che verrà riconfermato Ibrahimovic, cercare di non sbagliare i rinforzi, che comunque è una squadra che ha bisogno ancora di rinforzi per fare ancora quel saltellino in più. La Roma è una squadra che tutto sommato ha nell'organico tecnico, secondo me sono alla pari tutte e tre, nel senso che si parla di tre squadre che più o meno sono dello stesso livello di qualità tecnica. La Roma ha la problematica societaria, no? Quindi trattativa, di bisognerà capire molto, e quindi diventa difficile valutare la Roma su quello che andrà a accadere all'interno della società, quindi cambio di società, che tipo di strategie di mercato andranno ad adottare,
gli uomini,
quindi un'incognita. Mm-hmm. Però a livello qualitativo per me partono alla pari. La Lazio ha qualcosina in più perché sta dando continuità a un progetto. Tra l'altro mi verrebbe da dire che se la Lazio non avesse giocato ogni tre giorni, ma poteva preparare settimana per settimana, così come si faceva prima del lockdown, a mio avviso sarebbe stata lì per giocarsela fino alla fine.
Sì, è un po' questo il pensiero che rimane così in sospeso, visto
la squadra
quello che
a cui il lockdown ha tolto di più.
Sì. Allora, noi vi siamo arrivati al termine, dobbiamo dare adesso la linea alla pubblicità, quindi ringraziamo tantissimo Daniele Daino e il direttore Iacobelli per essere stati con noi. Grazie,
grazie.
Naturalmente ad entrambi.
Grazie Marco, grazie a te, saluto al direttore.
Ok, grazie ancora a Iacobelli e a Daniele Daino. Noi adesso andiamo in break, sì, perché poi abbiamo questo punto mercato dove facciamo un po' un giro e
riprendiamo,
vediamo
anche qualche messaggio, perché sono tante curiosità, tante
richieste.
Recuperiamo
dei messaggi. Dai, adesso spazio per voi, poi ne avremo uno tutto alle 16 con gli ascoltatori, tutto per voi. Quindi state sempre qui, pomeriggio di Maracanà, e salutiamo anche gli amici di Radio Tua su 98.5 Ancona, Marche. A tra poco.